Grazie, io prima di cominciare vorrei dire che oggi sono particolarmente contento di introdurre Giovanni Bianchi, del quale ho apprezzato in questi anni di frequentazione del Circolo Dossetti non solo un'autentica passione per la politica, ma anche quella, io credo, assai più rara per la formazione sui temi politici. Se nei primi anni 70 del cosiddetto secolo breve era la classe operaia ad andare in paradiso, questo almeno secondo il punto di vista del regista Elio Petri, espresso in uno dei suoi indimenticati film, nel momento storico attuale in cui le classi sociali sembrano non esistere più, dove anche le nuove formazioni partitiche spesso sono di matrice post-ideologica e desiderano interpretare la società tout court e non più solamente alcune sue componenti, e invece la più estesa platea della sinistra ad andare in paradiso, questo almeno secondo l'interpretazione, diciamo così, deliberatamente iperbolica espressa nel titolo dell'ultima fatica editoriale di Giovanni Bianchi. In realtà la questione è molto più complessa e intricata. La classe operaia, dice Bianchi, non va in paradiso, ma semplicemente cambia e sparisce, oppure diventa invisibile. Resta però una questione operaia, ma si presenta e si declina con modalità e ritmi affatto diversi. Intanto è precisa consapevolezza dell'autore il fatto che non è compito della politica moderata nel senso sturziano della cognizione del limite premurarsi dell'Eden, poiché la politica non si occupa del paradiso, anzi segno della sua moderazione è lasciar perdere la salvezza come cosa che non le appartiene. Ed infatti la concezione della politica come facoltà umana libera da ogni argine ha comportato spesso l'orientamento della persona. Può essere in questo senso evocata la figura del Leviathan, cioè del mostro biblico distruttore di immane che metaforicamente incarna la concezione dello Stato quando quest'ultima diventa assolutistica ed opprimente. Il Leviatano, e prendo ancora un brano dal testo, regge in mano una spada, simbolo del potere temporale, e nell'altra il simbolo del potere religioso, a indicare che secondo Hobbes i due poteri non vanno separati, temi attualissimi, dice Bianchi, in costante ricerca di nuovi equilibri. Un Leviatano però, e va detto, spesso accompagnato da un altro demone, tutto umano e niente affatto di stampo di tipo istituzionale, Mammona, incarnazione senza tempo dell'idolatria della ricchezza. Così, nella modernità, intesa però nell'accezione restrittiva dell'accesso affluente al consumo, potrebbe non essere azzardato far assumere al Leviatano le fattezze allo stesso tempo seducenti e dispotiche del mostro mite, cioè il paradigma di cultura delle masse della neodestra, in pratica corrispondente a quella forma di destra maggioritaria, secondo taluni, stabilmente al potere o meglio nei poteri da diversi anni a questa parte. Il saggio del politico sestese si muove abilmente tra le due polarità dei poteri storicamente prevalenti, scrutando però attraverso la particolare lente di ingrandimento costituita dall'insegnamento di ineludibili maestri della statura di un Lazzati o di un Dossetti, oppure seguendo le piste di riflessione del monaco francese Chenu, del gesuita Bartolomeo Sorge, della lezione appresa dal magistero pastorale del cardinale Martini di Milano o di Raniero Lavalle sull'esperienza conciliare, della, diciamo così, riscoperta di una sorta di matrice relativa ad un cristianesimo popolare italiano in Papa Roncalli, oppure di un ecumenismo contadino in padre David Maria Turoldo. Nelle quasi 190 pagine che compongono il saggio emerge un incessante incedere nell'esplorazione mineraria sempre più approfondite dalle ragioni della spiritualità del cristiano e sulle conseguenti implicazioni relative al ruolo laicale dei credenti, nel senso però che essi risultino, alla luce di un rinnovato rapporto tra teologia e politica, sempre più protagonisti di tali questioni. Insomma, la parola religiosa alimenta e nello stesso tempo trascende la politica. Ed ecco quindi lo scorrere fluente di pagine dense di riferimenti biblici o dottrinali, ricche di citazioni tratte dalle esperienze di taluni personaggi di riferimento, alcuni sono stati citati precedentemente, con non poche però incursioni nell'universo altro della letteratura e della poesia, fatto questo assai poco comune, quasi che solo in queste forme espressive sia possibile sublimare ed esternare stati d'animo ed esperienze interiori. Il punto di vista è quello di un cristiano di sinistra, e sul rovello di come un cattolico fedele alla comunità ecclesiale, ma non privo però della volontà di riflettere attorno ad alcune questioni nodali, possa essere appunto cristiano nello spazio pubblico attuale e nella modernità. Ma il focus non è centrato su quanto i due termini cristiano e di sinistra si tengano insieme, semmai su come ha funzionato tale connubio per Giovanni Bianchi. Certamente è possibile essere cristiani anche essendo di destra, ed è questa probabilmente la compagine maggioritaria, almeno giudicare dai recenti risultati elettorali e confrontando tali dati con il numero di persone che in Italia si definiscono cattoliche. Tuttavia, la nostra penisola sembrerebbe invece assai più ricca di atei devoti che di dubbiosi ricerca, secondo la definizione, la pungente definizione coniata a suo tempo da Beniamino Andreatta, ripresa qui da Giovanni Bianchi nel suo testo, capaci spesso di giocarsi funzionalmente l'etichetta di credenti nell'agone politico, mentre, come rammentava il cardinale Tettamanzi, è più importante essere cristiani che limitarsi a dirsi tali. Si impone così il tema del senso da attribuire oggi agli aggettivi politici di destra o di sinistra, cioè a connotazioni che hanno in gran parte perso il loro significato originario. E semmai la dicotomia a interessare, nel senso, e prendo ancora un brano dal testo, delle differenze di programma e di progetti nella visione delle relazioni internazionali, nelle politiche fiscali, sulla distribuzione del reddito, nel giudizio sul fenomeno migratorio, sui problemi ambientali, sul ruolo della scienza e della tecnologia e nel loro impatto sul costume e sull'etica. Se genericamente possiamo identificare nella visione di destra la tendenza a salvaguardare la tradizione, le gerarchie, mentre in quella di sinistra la tensione verso l'uguaglianza e l'emancipazione, in conseguenza della complessità di una società che è sempre più globalizzata e secolarizzata, le carte risultano sparigliate e l'autore del testo che stiamo oggi esaminando può affermare che la cultura di sinistra, perso il riferimento al libro Testi marxisti e alla grande fabbrica, ripieghi con dignità sulla figura dell'honnête homme borghese, cioè su una classe storicamente avversa. Va detto però che la borghesia non è sempre di stampo conservatrice, ad esempio la neoborghesia della società della conoscenza può anche manifestare un certo carattere riformista. Mentre la cultura che si riferisce al cattolicesimo democratico non possa non fare i conti con la questione sociale irrimediabilmente vista però dalla parte dei poveri. Non con un approccio superficiale o solamente domenicale durante le funzioni. Comunque sia, buona parte del corpo sociale del nostro bel paese è esterna o indifferente a questi paradigmi interpretativi, tutt'al più è maggiormente assimilabile alla più vasta categoria del trasformismo, come ebbe modo di dirci a suo tempo Salvatore Natoli. In un contesto, quello italiano, dove da tempo immemore, dice Bianchi, le capacità adattive prevalgono su quelle progettuali, che premia i trasformisti e mette in margine e in minoranza i riformisti e riformatori, anche quando si fanno partito. Alla luce di queste considerazioni possono essere lette le nette sconfitte elettorali del centro-sinistra inanellate recentemente, ma anche quelle che si riferiscono a un passato soltanto un poco più prossimo. Resta poi l'altro aspetto nodale della questione, e cioè l'esser cristiani. Bianchi suggerisce la prospettiva di una teologia minore, che è teologia dell'impegno, e ne indica alcuni minosi, eminenti artefici. Anche perché nel contesto attuale la parola religiosa ha mantenuto una dignità che alla parola politica è negata, dal suo estenuarsi dentro al gossip, quasi scivolasse lungo una montagna di sapone. È rievocato poi uno stretto e più complesso rapporto tra utopia e profezia, tanto che la prima potrebbe essere considerata come una trasformazione secolarizzata della seconda. Si tratta di incontrare perciò una modalità per essere cristiani penetrando dentro le storie di vita di uomini e di donne in perenne ricerca, spesso utopisti e in qualche caso anche profeti, che si mettevano ampiamente in discussione e comunque non praticavano lo sport nazionalcattolico di battere in mia colpa ma sul petto degli altri. La crisi odierna della politica è, secondo l'ex presidente nazionale delle ACLI, crisi di cultura e di personale politico, il cui ruolo è spesso di tipo notarile nella costruzione del bene comune e appare insignificante e ingiustificato, se rapportato invece con i privilegi di cui gode appunto la casta. Di più e peggio, direi. Siamo confrontati con una politica trasformatasi in motore del disordine. Non costruisce la città dell'uomo, la lacera con i tentacoli della piovra, la fa deragliare nei labirinti dove essa si smarrisce. Che fare allora? Innanzitutto riconfermare un primato del civile e dei corpi intermedi, mutuandolo dall'insegnamento del magistero ecclesiale codificato nella dottrina sociale. Perché la politica, come ama spesso dire Giovanni Bianchi, prendendo a prestito le parole di Hegel, nasce da quel che politico non è e gli dà forma. Lo Stato perciò deve essere una funzione della società civile, in quanto in quest'ultima albergano quei diritti che sono connaturati all'inalienabilità della persona. Il principio di sussidiarietà è il metodo, ma la solidarietà, che non può mai essere pura e semplice filantropia, è l'orizzonte complessivo. È la scelta che fecero i popolari quando fondarono quel partito, ed è la scelta dei cattolici italiani, o almeno di una loro parte non maggioritaria, ma intensa e capace di egemonia culturale. Ed è la particolare specificità per cui, dice Bianchi, una società che attraverso l'apparato dei media e l'omologazione dei comportamenti generalizza un nuovo conformismo rispetto al quale i cristiani hanno il dovere della critica e della testimonianza. Si tratta anche di andare oltre a quei caratteri di intransigenza cattolica presenti storicamente soprattutto nelle regioni del nord-est italiano, dove il popolo dei credenti si percepisce spesso come estraneo alle istituzioni e allo Stato, per recuperare invece una virtuosa dialettica tra la dimensione del civile e l'apparato istituzionale, anzi una circolarità non definita a priori tra civile e istituzioni e viceversa. Come si declina però questo statuto nella modernità in forme laiche? Beh, certamente non attraverso le ambigue fattezze paternalistico-conservatrici di un capitalismo compassionevole, ma semmai cercando laicamente, magari tantonando, un consenso etico tra culture, perché il destino non provvisorio degli uomini d'oggi è quello di un metriciato, che lungi dal corrompere le presunte identità può invece espandere le qualità complessive della famiglia umana. Ecco, ma tutto questo implica una fatica del pensare, perché ci dice Yankee, chi non pensa alla politica, non si concede, cioè alla fatica che importa a riflettere, si prepara a sgovernare e quindi a far correre rischi infernali ai suoi cittadini. E infatti pensare politica è già al 90% fare politica, è un'asserzione di Aldo Moro che ricorre molto frequentemente nelle conversazioni pubbliche di Giovanni Bianchi. Non sono però delineate nel testo facili ricette preconfezionate. Si tratta semmai di trovare i punti di convergenza sulle diverse issues, attraverso un dialogo fruttuoso che nasce e si sviluppa nella pluralità dei codici etici, a partire e non contro le diverse identità, lontano perciò da ogni tentazione integralista ed esclusivista del pensiero cattolico in politica. Così può essere intesa la particolare Weltanschauung del già deputato Sestese e l'auspicabile cammino da intraprendere. Una laicità però tutta da inventare, imboccando la strada del primato dell'ascolto, magari sulla scorta di quell'insegnamento del cardinale Martini della cattedra dei non credenti, perché appunto, come ebbe a dire il cardinale, c'è in noi un ateo potenziale che grida e sussurra ogni giorno le sue difficoltà a credere. E poi lo Spirito Santo soffia dove vuole, oltrepassando gli steccati, senza rispettare i confini tra chi crede e chi è estraneo alla fede. Laicità da coniugare con i concetti di autonomia e di responsabilità, distillando quindi dalle riflessioni e dalla pastorale dell'ex presule milanese quegli elementi utili per un rinnovamento del pensiero politico che consentono ai credenti di sperimentare il Vangelo certamente dentro la polis, cioè dentro la città, che è sì anche quella di Caino, ma è oggi soprattutto quella della molteplicità dei codici etici. Abbandonando la vecchia forma di laicismo che contrapponeva Chiesa e Stato, riducendo la dimensione religiosa al piano privato, senza alcuna rilevanza di tipo sociale, come osservava Padre Sorge. E rinnovando invece quella collaborazione politica tra credenti e non credenti, che potrebbe consentire di incamminarsi verso gli approdi di una democrazia deliberativa. Infatti, alla luce di queste considerazioni, Bianchi afferma che si tratta, cioè, di elaborare, e questo credo sia un passaggio abbastanza determinante, si tratta di elaborare un neopersonalismo solidale e laico, che consenta di passare dall'individualismo di mercato al personalismo comunitario, dalla solidarietà alla fratellanza, dalla laicità come opposizione alla laicità come collaborazione nella distinzione. Verrebbe da dire a questo proposito che certamente dei tre depositi universali lasciati posteri dalla Rivoluzione francese del 1789, la fraternité è ancora oggi la meno concretamente tangibile. E pensare che essa, così come la libertà, ha certamente molto a che vedere con la cosiddetta regola d'oro proposta come minimo comune denominatore etico tra le religioni. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Resta poi da vedere quanto spazio sia concesso oggi al cattolicesimo democratico, in un contesto di secolarizzazione sempre più avanzata, perché esso è stato sì in grado di generare egemonia culturale attraverso diverse esperienze di Vangelo calato nella quotidianità e spesso incarnato nelle storie di vicende umane penultime, ma tali narrazioni hanno sovente rappresentato solo un numero ridotto di sperimentazioni avanzate di cristianesimo, diciamo così, dalla parte di Marta, per certi versi irripetibili, e mentre la gran parte dell'universo ecclesiale era, è e forse continuerà ad essere rappresentata da prevalenti sensibilità clerico-moderate. Voltando proprio pagina, troviamo il caso singolare di Alexander Langer, che rappresenta indubbiamente un unicum nel non entusiasmante panorama politico italiano. È stato definito viaggiatore inquieto, portatore di speranza, troppo etico e pertanto schiacciato fino al gesto estremo dall'insostenibile peso dell'etica. Perché guardare ancora oggi le vicende umane e politiche di Alex Langer? Perché egli, e sono le parole tratte dal testo, ci dice dal gorgo profondo della sua tragedia che non si può dare una nuova politica nella restaurata stagione berlusconiana senza un nuovo guadagno etico, di un'etica meticcia ancorché condivisa. In lui infatti è viva la propensione verso una sorta di policentrismo decisionale in politica, non esattamente legato alla forma partito-apparato e a chi adesso vi appartiene, ma invece ai luoghi di formazione delle scelte, laddove essi vengono a determinarsi. Egli sembra pertanto più vicino a quel paradigma che citavamo prima di democrazia deliberativa di tipo orizzontale e spesso di slancio spontaneo, che è la faccia notturna della politica, dove la dimensione dei movimenti del civile si incontra con l'architettura delle istituzioni. Perché ha delineato una nuova figura di consumatore, restituendogli dignità attraverso l'acquisizione di una sempre maggiore capacità di autodeterminazione. Nella logica però della cosiddetta autolimitazione dei consumi, i quali alla lunga finiscono proprio col consumare il consumatore. A questo proposito, però, può sorgere il dubbio che l'auspicabile linea politica dell'autolimitazione, nel senso di vivere una vita maggiormente qualitativa, consumando meno, in modo più responsabile e consapevole, faccia invece a pugni con il credo più generalizzato che vede in ogni limitazione, che vede ogni limitazione come una compressione delle libertà individuali e dell'espansione del proprio ego attraverso una sempre maggiore capacità di acquisto, ma anche alla fine come una minaccia per la tenuta del sistema. Infatti, da più parti, e soprattutto nelle fasi di recessione come quella attuale, si invoca la panacea dell'ottimismo, del mantenimento del livello dei consumi raggiunto. Anzi, si auspica l'identificazione di nuovi e sempre più elevati standard di produzione o di acquisto di beni materiali. Pressoché inascoltata è la Chiesa quando indica orizzonti di sobrietà. E non ottengono consenso anche quelle forze politiche più progressiste quando manifestano questi orientamenti, che al contrario sono percepiti dai più come anacronistiche modalità per essere, diciamo così, soggetti penitenziali. Purtroppo poi il sistema premia pochissimo, come sappiamo, la ricerca, il merito, che potrebbe essere in grado di migliorare non solo i prodotti, ma anche e soprattutto la qualità delle relazioni umane. Insomma, ci si auspica un progresso partecipato e condiviso e non l'accanimento terapeutico verso il mantenimento dello status quo. In aggiunta di questo, la mutazione antropologica operata dalla civiltà dei consumi ha trasformato nel profondo proprio quelle compagini del lavoro più esposte, come quelle operaie, microartigiane, piccolo borghesi, trasformandole da classi, semmai lo sono state, in ceti sociali, che hanno assunto comportamenti, stili di vita e consumi direttamente attinti dalla borghesia dominante di riferimento. Invece, decisamente più pericolosa risulta quella fetta di esclusi che stanno al limite o addirittura fuori dal codice penale, come si vede proprio con i provvedimenti degli ultimi giorni, ad esempio. Trattati perciò come un problema di ordine pubblico. In questo senso può essere letto il bisogno spasmodico di sicurezza, da esercitare spesso in nome del libero consumo, preferibilmente sugli strati sociali più deboli, peraltro ben poco utili al consumo stesso. Pertanto, diciamo così, il busillis sta, credo, non tanto nella possibilità o meno di assumere un paradigma di sviluppo improntato alla sobrietà, ma su come quest'ultimo possa essere concretamente declinato nella civiltà dei consumi, intendendo pertanto la sobrietà stessa non solo come una riduzione quantitativa dell'utilizzazione delle merci, ma anche come un orientamento di tipo qualitativo rispetto alla possibilità di fruizione delle risorse. Ma non dovrebbe essere compito della politica, e direi segnatamente di quella di sinistra, di orientare la produzione e la distribuzione di beni verso criteri di sostenibilità umana, economica e ambientale? E a questo proposito è decisamente controcorrente la prospettiva tratteggiata da Giovanni Bianchi nella parte conclusiva del suo testo. Essa è lontana anni luce dalle pratiche della, diciamo così, politique politicienne. È invece la nuova categoria del politico a interessarlo, che ha come epicentro, udite udite, la generosità. Infatti, dice Bianchi, non si dà politica autentica senza generosità, cioè senza l'azione di colui che per attitudine dà di più di quanto riceve. Costui è animato da passione per la politica, tanto che per lui perdere non vuol dire mollare tutto, ma casomai ricominciare. È qui che si percepisce lo scarto esistente tra la politica vissuta come passione e quella intesa invece come professione. L'etichetta riduttiva di buonismo appiccicata a questo tipo di approccio non incide però sulla sua reale capacità di stare sul territorio, di innovare i contenuti e le tecniche del politico, come è stato ampiamente dimostrato dalle diverse esperienze nei vasti campi dell'esclusione e della marginalità sociale da Don Puglisi, Ciotti, Colmegna, Zanotelli o di Emergency e di Medicine Sans Frontières, solo per citare alcuni esempi. In estrema sintesi, è evocato un orizzonte alto di riferimento, nutrito di speranza per l'uomo e quindi anche per l'uomo politico, che postula però come contropartita la necessità di operare scelte di vita anche sofferte, ad un voler cambiare il mondo e non solo ad un limitarsi ad attraversarlo descrivendolo, mettendo perciò le ali alla politica, come ci suggeriva più di 20 anni fa con un suo testo il presidente di questo circolo d'Ossetti, ad un essere per gli altri con generosità, perché come Giovanni Bianchi giustamente chiosa in conclusione del suo ultimo lavoro editoriale, senza generosità del cuore non funziona la generalità del cervello. E in questo senso, magari alla lunga, la sinistra, provandoci e riprovandoci, mettendo lungo un filo come perle vittorie e sconfitte, finirà per meritare il paradiso. Grazie a tutti per l'attenzione.